Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. È con gioia che oggi, penso in tutto il mondo salesiano, viene celebrata la festa di Don Bosco. Quindi sostituiamo le letture della domenica con quelle della festa e vi invito proprio a ringraziare il Signore di questa figura meravigliosa di santo, più vivo oggi di quando era in terra, nel senso che in 134 nazioni del mondo sono presenti i salesiani, le figlie di Maria Ausiliatrice, i cooperatori salesiani, e danno veramente questo tono bellissimo di impegno per l'educazione della gioventù. Iniziamo la nostra celebrazione con gioia, ma anche chiedendo al Signore che liberi il nostro cuore dai nostri peccati, cioè dall'egoismo, dalle forme direi di egocentrismo, che sono i nemici peggiori nell'educazione dei giovani. Le tre letture cercano di delineare la figura di Don Bosco. La prima, dal profeta Ezechiele, lo paragona a un pastore che sa pascere bene il suo gregge e lo aiuta a diventare forte e robusto, come noi speriamo di tutti i nostri giovani. Ascoltiamo con fede. Nella seconda lettura di Paolo ai Filippesi, viene messo in risalto prima di tutto la gioia. Ecco, Don Bosco creava un ambiente di gioia per i suoi ragazzi, ma poi anche la positività, la crescita, la formazione, le cose anche materiali, ma usate come bene, in unione profonda però con la fede cristiana. Quindi questa unione tra le cose materiali e lo spirito che danno senso alla vita umana. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli del cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. È parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
È con grande gioia che vi parlo di Don Bosco questa mattina, e di un Don Bosco vivo, perché vi faccio un esempio concreto. Questa notte qui nella nostra bellissima chiesa santuario c'era un folto gruppo di giovani che hanno fatto una veglia, si sono confessati, hanno ascoltato una parola molto bella di una persona che lavora con i giovani al Beccaria di Milano. Ecco, questa è la vita di Don Bosco, vivo perché sono vive le persone che fanno quello che lui ha fatto, impegnati ad educare i giovani. E quello che è avvenuto qui da noi lo stanno facendo dovunque ci sono salesiani o figli di Maria Ausiliatrice. Vorrei delineare brevemente, ma è difficile per me brevemente, questa figura intrecciata da tre valori, mi pare, fondamentali. Il primo valore è la sua personalità. Il secondo è che poi sceglie di essere sacerdote. E il terzo, il progetto educativo con cui ha coinvolto milioni di persone di ogni tipo, di ogni cultura, in maniera veramente profonda. Due date, nasce nel 1815, Napoleone è stato sconfitto, c'è la restaurazione, c'è una povertà estrema e muore nel 1888 a 72 anni. Bene, Don Bosco era il giovane Giovannino Bosco, nasce da una mamma che io spero presto vediamo sugli altari, mamma Margherita. Il parroco vede questa brava ragazza che lavora da contadina e dice: guarda, c'è un vedovo che con un figlio maschio, aiutalo, dai, sposalo, che così almeno risolvi il suo problema. E lei lo sposa e così Margherita Occhiena e Francesco Bosco nel 1812 si sposano e nel 15 nasce Giovannino, preceduto da un altro fratello che si chiamava Giuseppe. C'era la fame, pochissimo da mangiare, moltissimo da lavorare. E Giovannino cresce forte, robusto, con una intelligenza eccezionale, una memoria, un esempio così, dimentica a casa il libro di latino e il professore lo interroga, lui prende in mano il primo libro che era nel banco e si mette a leggere il brano di latino che è ormai nella sua memoria. Oppure forte, robusto, saltimbanco, prestigiatore, intratteneva i ragazzi, suonava il violino. Ecco, pensate davvero a un giovane che ha delle qualità eccezionali anche umane, ma nella povertà, e per poter studiare fa molti lavori, fa il calzolaio, fa il sarto, fa dei lavori manuali, aiuta, racimolando quei pochi soldi che gli permettono di studiare. E poi finalmente arriva all'età adulta e sceglie il seminario, 1841 diventa sacerdote. Questo uomo adulto ha un progetto che unifica tutta la sua vita. Siamo nella Torino, dunque è nato vicino a Torino, circa 15 km di Castelnuovo Don Bosco, e a Torino sono arrivati tantissimi lavoratori delle valli perché hanno inventato il vapore muove le macchine, la tessitura sta prendendo piede, la prima industrializzazione dell'Europa. E i ragazzi vanno a lavorare a 8 anni, a 9 anni, fanno 15 ore di lavoro, 12 ore di lavoro, pagati con la miseria, vivono di espedienti, ragazzi di strada, poveracci, finiscono in prigione. Questa è la realtà in cui questo uomo, Giovanni Bosco, diventa sacerdote. Di preti ce ne tanti, non vedono questa situazione sociale. Don Bosco non può farne a meno e si butta veramente con tutta la sua forza ad aiutare questi ragazzi perché vuole dare loro, ecco, li vuole onesti cittadini e buoni cristiani. E veramente era onesti cittadini perché buoni cristiani, in modo tale che la fede diventa la forza di una vita onesta e che realizza la tua esistenza. Come sacerdote ha alcuni punti di riferimento che, come dire, danno proprio la santità di Don Bosco, ma una santità sociale. E nella sua vita c'è un elemento che normalmente non c'è nelle nostre vite. Il Signore gli parla e lo guida. E Maria Ausiliatrice più volte gli indica la strada da percorrere, strada morale, strada dei valori profondi, non delle cose materiali. Lui li chiamava i sogni perché la prima volta che il Signore gli parla, a 9 anni, gli compare prima Gesù, poi anche Maria, gli fanno vedere dei gruppi di ragazzi che si picchiano fra di loro, bestemmiano. e un giovannino a 9 anni, pensate, si butta in mezzo per fargli smettere di bestemmiare. E cosa faceva? Gli dava pugni anche lui. Allora il Signore lo ferma e dice: no, non con le percosse, ma con l'amore tu devi cambiare questi ragazzi. Poi gli fa vedere proprio una visione in cui ci sono delle bestie feroci che, aiutate da lui, possono trasformarsi in agnelli tenerissimi che sono contenti di vivere. E gli dice che questa sarà la sua missione per tutta la vita. Giovannino, 9 anni, dice: ma io sono piccolo e povero. E dice: io ti do una maestra che ti aiuti a renderti forte, robusto e umile per poter eseguire questo progetto. Pensate, a 9 anni il progetto di vita è il disegno che Dio ha su Don Bosco, come ce l'ha su tutti noi, un disegno, glielo rivela, e questo sogno lo rivedrà da adulto, arricchito, per fargli capire che veramente gli affida un compito specifico e gli dà gli elementi di riferimento. C'è un sogno, quindi un'altra visione di Don Bosco, in cui lui vede la nave della Chiesa sballottata dal mare in tempesta e da molte altre barche che cercano di attaccarla e di distruggerla. Dal mare sorgono 2 colonne, su una c'è l'Eucaristia, sull'altra c'è Maria Ausiliatrice, e quando la barca si aggancia a queste 2 colonne, la barca della Chiesa supera tutte le difficoltà. Ecco, queste 2 colonne sono la base della sua religiosità e del suo insegnamento ai giovani. Eucaristia e quindi anche la confessione, Maria Ausiliatrice, la mamma che ti prende per mano e ti guida. Pensate, il termine Maria Ausiliatrice non era molto conosciuto. L'aveva usato nella battaglia di Lepanto quando i cristiani combattevano contro i turchi. Poi Pio VII era stato messo in prigione da Napoleone, e quando è stato liberato ha fatto la festa di Maria Ausiliatrice. Ausiliatrice vuol dire quella che ti aiuta, quella che ti dà una mano. Ma Don Bosco ha preso questo titolo e l'ha fatto diventare la sua bandiera, per cui in tutto il mondo dove ci sono i salesiani ormai Maria è chiamata Maria Ausiliatrice, anche noi nella nostra bella chiesa con questa statua meravigliosa che ce la mette davanti tutte le volte. Allora, se queste sono le sue colonne spirituali, c'è però anche tutto un impegno sociale, che è il terzo elemento, quindi uomo particolarmente dotato, sacerdote veramente convinto, ma poi il futuro dei giovani. Allora a quel punto Don Bosco intuisce che educare un giovane ha 2 elementi indispensabili. Il primo è il cuore. Se tu non ami, non puoi educare. Se tu non prendi sul serio la vita di quel giovane in tutte le sue manifestazioni, la tua non è educazione, sarà indottrinamento, sarà disciplina, ma questo non educa, anzi crea ribellione. E quindi Don Bosco insisteva molto proprio su questo fatto. L'educazione è un fatto di cuore, e solo Dio ha le chiavi dei cuori. Allora capite anche questa realtà di unione fra un impegno umano e gli aspetti religiosi. Per cui Don Bosco diceva 3 cose per educare bene. Ragione, la ragione vuol dire parla con i ragazzi, con le ragazze, spiegagli perché gli chiedi di fare certe cose. Ragione. Religione, fondamento, motivazione forte dell'agire, amorevolezza, ecco il cuore, cioè l'educatore deve stare con i suoi ragazzi. Allora, in ogni casa salesiana c'era la banda, il teatro, meno male che non c'era la televisione a quei tempi, il teatro lo facevano i ragazzi, era una realtà settimanale quasi, la gioia, le feste, le passeggiate. Quindi capite questi 3 elementi bellissimi, ragione, religione e amorevolezza, che creano un sistema educativo che ha un titolo, sistema preventivo. Previeni il male, fai in modo che i tuoi figli, i ragazzi, nella scuola, nel gioco, in tutte le cose, crescano in armonia, in modo tale che tu previeni a monte eventuali mancanze, sbagli, Gli togli la possibilità proprio volendogli bene, però per fare tutto questo ci vuole una squadra di persone, no? Non può farlo una sola persona può raggiungere un piccolo gruppetto, ma siccome i giovani sono migliaia, sono milioni, ecco, allora la grande idea fonda i Salesiani e fonda le figlie di Maria Ausiliatrice. A quei tempi separazione netta fra maschio e femmine, quindi non si, a scuola ci andava ben separati, ma penso che anche qualcuno di noi se ne ricorda anche dei nostri anni. E allora a quel punto, pensate, i primi 18 Salesiani sono i suoi ragazzi cresciuti all'intorno dei 20 anni circa, quindi con tanta voglia di mettersi nell'esperienza, e poca esperienza, ma con l'amore, con Don Bosco che li guidava, la congregazione, come vi dicevo all'inizio della messa, oggi è in 134 nazioni, di ogni tipo, di ogni religione, di ogni cultura, e questo metodo educativo è stato accettato da tutte le religioni, che, almeno quelle che noi conosciamo. E la fondazione delle figlie di Maria Ausiliatrice è stata una cosa provvidenziale. Conosce Maria Domenica Mazzarello, una ragazza giovane che ha raccolto attorno a sé le ragazze più come dire, generose del paese, e Don Bosco dà quel colpo di grazia che aiuta questa donna a capire di essere chiamata a dare vita a una congregazione, e insieme fondano questa congregazione, di cui ringraziamo il Signore di avere anche qui la presenza al nostro fianco. Ma non gli bastava. Don Bosco voleva come educatori soprattutto i genitori. Allora dà vita ai cosiddetti cooperatori salesiani, cioè coloro che sposano lo stile di Don Bosco, il suo modo di educare, la passione per i giovani, il desiderio davvero del futuro, e coinvolge tutti i laici, sposati o non sposati, che vogliono accettare questa spiritualità, questo impegno, e con questi tre elementi salesiani, figli di Maria Ausiliatrice e cooperatori salesiani, coinvolge veramente l'ambiente educativo. Poi si incontra ovviamente con la scuola di allora. Pensate, Don Bosco pubblica più di 170 libri per poter mettere nelle mani dei ragazzi delle letture sane, che non contengano idee sbagliate o provocazioni al male. Pensate ai telefonini oggi, o la televisione o altre cose, dove hai uno strumento che purtroppo ti porta anche il male in casa. Allora Don Bosco dice: no, io stanto dai libri che posso dare con generosità ai ragazzi, alle ragazze, e che siano veramente costruttivi. E poi davanti alla necessità di dare spiritualità a chi invece lavora materialmente, inventa la scuola professionale. Non esisteva prima. Lui mette in piedi scuole per fare il calzolaio, il sarto, il meccanico, il falegname, cioè arti e mestieri di quell'epoca, che lui ha esercitato da giovanotto per guadagnare qualche soldino, e adesso lo rende struttura scolastica che poi viene riconosciuta dallo Stato, e oggi i laboratori che insegnano a lavorare sono una realtà molto bella in tutto il mondo, che la società ha fatto suoi, e meno male, per il futuro dei nostri giovani. Ecco, vedete questa figura poliedrica che da una parte attraversa tutto l'Ottocento, fedele alla Chiesa, al Papa, ma anche attenta ai problemi sociali dell'epoca, alla crescita dei giovani, e dall'altra parte, ispirata dal Signore, ci dà un esempio di come dobbiamo essere anche noi, genitori, educatori, dedicati con un sogno di dare ai nostri figli una dignità, una competenza, una fede che li renda capaci di costruire il loro futuro. Ecco, ringraziamo il Signore che ci ha dato questa bellissima figura di santo, invochiamolo, chiediamogli luce e aiuto per la nostra educazione di oggi.